Le 18 in punto, ciao, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, un saluto e benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre a quest'ora l'appuntamento con la redazione, un primo racconto di questa giornata dei fatti che la segnano oggi giovedì 15 gennaio. Allora, alcune delle notizie in ordine sparso che sentirete anche tra poco ad esteri nel giornale radio. In primo piano ci sono come sempre in questi giorni filoni che riguardano Donald Trump e le sue aspirazioni neoimperialiste, ormai si possono davvero definire così. Tra poco si terrà un incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano e la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, dovrebbe tenersi tra circa mezz'ora e questa è la prima notizia che riguarda uno di quei filoni, cioè il Venezuela. L'altro filone invece è la Groenlandia, perché continuano le trattative sull'isola artica con gli europei. Ieri c'è stato il colloquio con i danesi, Trump che non è per nulla intenzionato a mollare le sue aspirazioni sulla Groenlandia, di questo sentirete nel giornale radio. All'Orizzonte invece noi ci occupiamo questa sera del terzo filone che riguarda Trump, cioè l'Iran. Pare che dopo le minacce di attacco americano nelle ultime ore la tensione si sia leggermente abbassata. Trump non ha ancora escluso un vero e proprio intervento militare, ma ha detto che il regime ha fatto in modo di fermare le uccisioni dei manifestanti. Lo spazio aereo sopra il paese è stato anche riaperto e dunque situazione che sembra vivere in questa fase una de-escalation, anche se ovviamente non si può mai dire visto il personaggio, considerando Trump e come abbiamo imparato a conoscerlo in questi ultimi mesi. E noi in Iran ci andremo questa sera con un racconto di un cittadino iraniano appena uscito dal paese, una voce preziosa dal momento che sapete bene collegarsi con chi sta in Iran in questo momento è un'impresa quasi impossibile. Con il blocco di internet, le proteste, le uccisioni di migliaia di civili. Questa è una delle notizie di giornata. Un'altra notizia invece dagli interni, vi ricorderete sicuramente del caso di Riccardo Magherini, l'uomo ucciso durante un fermo dei carabinieri nel 2014. Ecco, dopo 12 anni e dopo una sentenza di assoluzione definitiva per gli agenti, oggi la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato l'Italia. Non c'era necessità di mantenere l'uomo immobilizzato a terra, cosa che fecero gli agenti e cosa che poi alla fine gli ha procurato la morte, e dunque lo Stato è stato ritenuto responsabile del decesso, della sua morte, così almeno dice la CEDU. Noi torneremo a quella vicenda. La notizia del giorno però è l'ennesimo pacchetto sicurezza in preparazione del governo. Sembrava avessimo raggiunto il picco della repressione con l'ultimo decreto, invece non sembra esserci limite a quello che vuole fare la destra su questo tema, un tema che sapete così caro alla sua propaganda. E allora c'è un nuovo pacchetto in preparazione che contiene tutta una serie di norme che colpiscono sia il dissenso, quindi sia chi organizza manifestazioni, ma che colpiscono anche i migranti, e sapete che le due cose spesso vanno insieme: sanzioni e pene più dure, ma anche misure preventive. Ecco, questa è una novità che possiamo sottolineare da questo nuovo pacchetto sicurezza allo studio. Possono essere messe in atto delle misure senza che sia commesso alcun reato, come il cosiddetto fermo di prevenzione, un fermo di 12 ore contro chiunque sia soltanto sospettato di poter pregiudicare lo svolgimento di un corteo. Questo che è quello che recita questa sintesi di queste nuove misure che è stata diffusa nelle scorse ore proprio dal Ministero dell'Interno. E dunque delle norme che fanno dire a un avvocato dalla lunga esperienza su questi temi come Eugenio Losco che si sta a tutti gli effetti materializzando uno stato di polizia. E così Losco pensa proprio di sì.
L'ottica di questo ragionamento, no? Del cercare di evitare un intervento nella magistratura che in qualche modo impedisca al governo la sua volontà repressiva. Tutto il disegno è caratterizzato da questa cosa, perché l'introduzione e l'ampliamento delle misure preventive fa sì che non ci sia più un intervento a livello giurisdizionale di controllo di queste misure, perché sono misure che vengono messe direttamente dalla forza di polizia, dalla questura, dalla prefettura. Penso all'ampliamento del DACUR nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili di reati nel corso di manifestazioni, l'ampliamento delle zone rosse, che è anche previsto da una norma in questo disegno di legge. È tutto in questa direzione: spostare il controllo del dissenso dal penale all'amministrativo, al preventivo, quindi anche con un'anticipazione delle sanzioni e un maggior controllo delle persone che in qualche modo dissentono.
Sì, è lo stato di polizia.
Ve l'ho detto io oggi, lo stato di polizia, noi non stiamo scivolando in uno stato di polizia, ma ci stiamo precipitando dentro.
Questo è un primo commento dell'avvocato Eugenio Losco, che sentirete anche stasera nell'orizzonte delle 20, perché questo sarà il nostro fatto di giornata. E se mettiamo questo nuovo pacchetto di sicurezza a fianco anche a quelle che sono le logiche, le aspirazioni della destra italiana riguardo alla riforma della giustizia, ecco, il quadro diventa a tutti gli effetti più inquietante. E forse anche più chiaro, direi. Il nuovo pacchetto sicurezza stasera all'orizzonte delle 20 dopo i notiziari, ma adesso partiamo dall'Iran, perché come vi dicevo non è per nulla facile, anzi è quasi impossibile mettersi in contatto con una voce dentro il paese in questi giorni, visto il blocco di internet imposto dal regime degli Ayatollah dopo le proteste e le migliaia di vittime. Ce l'ha fatta però il nostro Emanuele Valenti, che ha raccolto il racconto di un ragazzo, un cittadino di una provincia occidentale dell'Iran che è appena uscito dal paese. Allora noi, per iniziare, qui all'Orizzonte vi proponiamo integralmente questo audio, questo racconto, e poi commentiamo con i nostri ospiti la situazione al momento in Iran e soprattutto il rapporto con Donald Trump.
I was there from December 23rd. I went back to my home to see my family for the Christmas holidays.
Ero in Iran dal 23 dicembre. Sono tornato a casa per vedere la mia famiglia durante le vacanze di Natale. Sono rimasto lì fino a domenica mattina di questa settimana, quindi fino a 4 giorni fa. In quei giorni ci sono state molte proteste nella mia zona, soprattutto nel primo e nel secondo giorno, dopo l'appello del re Reza Pahlavi. Ci sono stati molti feriti e molte persone uccise dal governo, soprattutto durante la seconda notte. La seconda notte è stata estremamente violenta, almeno nella mia regione. La prima notte non si aspettavano che la gente rispondesse all'appello del re Reza Pahlavi e scendesse in strada. Ma quando hanno visto che molte persone erano effettivamente scese in strada, hanno reagito in modo molto duro e brutale, iniziando a sparare direttamente contro la gente.
Everyone was shouting King Reza Pahlavi and long live.
Chi è sceso in strada a protestare? Praticamente tutti. Tutti gridavano Reza Pahlavi e viva il re, perché penso che una delle principali differenze di queste proteste sia stata la presenza molto evidente e centrale del ruolo del re e il modo in cui le persone sono scese in strada. Come dicevo, le forze di sicurezza la prima notte non si aspettavano che la gente scendesse in strada. Ricordo molto chiaramente quella scena. La gente si muoveva per la città, nelle strade, e non c'erano poliziotti né forze speciali, quelle con gli scudi e l'equipaggiamento antisommossa. Almeno per le prime 2 ore non c'era traccia di loro. Poi hanno iniziato ad arrivare e ad attaccare le persone.
Of them, at least in the first 2 hours, and then they started coming to the street and attacking to people. But in the second night, it was.
La seconda notte, invece, è stata molto più dura. I primi appelli del re Reza Pahlavi riguardavano 2 notti consecutive. Nella seconda notte, già dalla mattina, hanno iniziato a mettere blocchi di cemento nelle strade principali per costringere la gente a passare nei vicoli più stretti e poi attaccarla lì. Una cosa che ricordo bene è che Quando attaccavano le persone nei vicoli, la gente cercava di aiutarsi a vicenda tenendo le porte aperte, facendo entrare le persone nelle case e aiutandole a fuggire dalle guardie, passando dai cortili interni o da altre vie. Questo, nella mia zona, era in parte possibile anche perché non ci sono molti edifici alti.
It was somehow helpful in my region because there isn't that much tall building, so people could also attack to security guards.
Le persone cercavano anche di reagire quando le forze di sicurezza attaccavano, ma il problema era che noi non avevamo armi. Tiravamo solo pietre o qualsiasi cosa avessimo a disposizione, mentre loro sparavano direttamente per ucciderci. La maggior parte erano guardie di sicurezza con scudi, non veri e propri poliziotti. In particolare, non ho visto molti poliziotti attaccare direttamente la gente, ma ho visto moltissime guardie di sicurezza farlo. La repressione è poi aumentata anche il terzo e il quarto giorno.
And how everything is starting to develop. When I went to Iran on December 23rd,
quando sono arrivato in Iran il 23 dicembre, credo che proprio in quel periodo il governo abbia aumentato il prezzo del gas naturale. Dopo circa una settimana, se ricordo bene, hanno eliminato il sussidio sul cambio per alcuni beni di prima necessità, come l'olio. Ricordo che il prezzo dell'olio è quadruplicato e che non si trovava quasi più nei negozi, a meno di pagarlo 4 o 5 volte il prezzo normale. Ma questo non era il motivo principale delle proteste. La gente gridava «Viva il re Pahlavi» e «Pahlavi tornerà». Queste erano le parole più ripetute durante le proteste in strada. Direi quindi che questa volta è completamente diverso, perché non si tratta solo di economia. Le persone hanno capito che se non cambia il regime politico, non cambierà nulla e tutto diventerà sempre più grave, mentre l'economia peggiorerà sempre di più.
So I would say this time it's completely different because it's not just economical, because people realize that if they don't change the political regime, nothing changes and everything just go and get more and more severe and the economy is getting worse and worse.
Credo che gli iraniani continueranno a protestare fino alla caduta del regime e penso che il regime cadrà prima del nuovo anno persiano. Perché lo penso? Perché un Iran normale, non la Repubblica Islamica, sarebbe vantaggioso per tutto il mondo. Penso che persino la Cina, l'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia, tutti i paesi della regione, così come gli Stati Uniti e l'Europa, tratterebbero beneficio da un Iran normale, non dalla Repubblica Islamica. La Repubblica Islamica ha una politica estera molto instabile, politiche imprevedibili, minaccia continuamente altri paesi e, all'interno del paese, ha ucciso moltissime persone.
I've heard more than 20 people that I knew them in the country that they were killed by the government.
Sono più di 20 le persone che conoscevo personalmente che sono state uccise dal governo. Persone di diverse generazioni sono scese in strada, perché molti dei loro figli sono stati uccisi durante le proteste. Penso che continueranno a protestare fino alla caduta del regime. Ricevo notizie sia dai media sia dalla mia famiglia, che può chiamarmi sul mio numero svedese. Per esempio, ieri mio padre mi ha chiamato e mi ha detto che negli ultimi giorni hanno ucciso molti uomini nella nostra regione. Molte persone sono morte, alcune le conoscevo e molte altre sono state arrestate dal governo. Mio padre ha anche detto che, poiché non c'è spazio sufficiente per tenerli tutti in prigione, probabilmente nei prossimi giorni li impiccheranno dopo processi sommari di 10 minuti. Credo anche che il governo inizierà ad attaccare la gente in modo ancora più diretto. Ho sentito qualcosa di simile domenica mattina, mentre andavo da Teheran a Istanbul. Ho parlato con una persona, uno studente come me, che stava andando in Francia e viveva a Teheran. Mi ha detto che, nei 3 giorni precedenti alla domenica, si erano tutti radunati negli edifici e poi erano scesi in strada a protestare. Ma ha raccontato che sabato notte hanno iniziato a sparare contro la gente dagli edifici. Quando è sceso nell'atrio del palazzo, ha visto sangue dappertutto. Erano stati colpiti dalle forze di sicurezza.
But he mentioned on Saturday night, I mean the night before Sunday morning, he mentioned that they started shooting at people from the buildings. And he said when he went to the lobby of their apartment, he saw that there is blood all over the place, and they were shot by the securities. And also in my region where
anche nella mia zona, quando le ambulanze uscivano dagli ospedali, spesso non tornavano più indietro, perché dovevano soccorrere tutti i feriti per strada. C'erano moltissimi feriti e molti morti nelle strade. Le persone cercavano di aiutarsi a vicenda per portare i feriti via. Ma a volte le forze di sicurezza attaccavano anche gli ospedali per rapire feriti o persino i corpi dei morti. Cercavano anche di impedire alle ambulanze di tornare in ospedale, perché volevano individuare e catturare tutti i feriti e i morti. Per questo, credo che queste proteste siano completamente diverse da quelle del passato.
One of them is that this time is I think people realized that it is a time that Islamic Republic has to leave.
Una differenza fondamentale è che questa volta la gente ha capito che è arrivato il momento in cui la Repubblica Islamica deve andarsene, perché nulla può cambiare con questo regime politico. Inoltre, questa volta anche nelle piccole città la gente è scesa in strada. Per esempio, durante le proteste per Mahsa Amini, io vivevo a Teheran. Ricordo che, soprattutto nella mia generazione, le famiglie iraniane, i nostri genitori nati negli anni 60 e 70, erano molto conservatrici. Mi dicevano sempre di non andare in strada, di stare attento. Questa volta, invece, mia madre mi ha detto che è il momento di scendere in strada, di lottare per la libertà, per il futuro e per il paese, e di prendere in mano la propria vita. Anche le famiglie conservatrici stanno scendendo in strada. Mio padre mi ha detto che i genitori dei ragazzi arrestati e uccisi stanno tutti protestando, perché hanno capito che restare in casa, essere prudenti e non esporsi, non ha mai cambiato nulla e non cambierà nulla nemmeno in futuro.
Going to the street because they realize that by just sitting in the house and thinking and saying that oh it's better to be conservative on the lights, nothing has changed. Nothing will change in the future.
A quanto pare, recentemente è diventato molto difficile e pericoloso uscire dall'Iran. Un mio amico e la sua ragazza hanno cercato di lasciare il paese, ma lei è rimasta all'aeroporto internazionale Imam Khomeini per più di 40 ore, perché il suo volo veniva continuamente cancellato. Anche io, personalmente, quando sono andato in aeroporto domenica, ho visto molte persone che erano lì da più di 2 giorni. Vivevano praticamente in aeroporto, aspettando solo di riuscire a prendere un volo e lasciare l'Iran. La maggior parte dei voli disponibili erano voli iraniani che riuscivano a uscire e poi rientrare nel paese.
Go out of the country and then get into the country.
È davvero molto difficile lasciare l'Iran.
Recently.
E questo è dunque il racconto raccolto dal nostro Emanuele Valenti di un ragazzo iraniano che è appena uscito dal suo paese, appena qualche giorno fa, ed è riuscito dunque a descrivere la situazione, quella che è stato, sono quelli che sono stati soprattutto gli ultimi giorni di proteste. Saluto adesso Francesco Petronella, giornalista e analista dell'ISPI. Benvenuto Francesco, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Ecco, non è semplice in questo momento riuscire a mettersi in contatto con una voce da dentro l'Iran. Questa è appena uscita dall'Iran e dunque è riuscita in qualche modo ad aggirare il blocco di internet e poter comunicare con noi. Con te Francesco Petronella, però innanzitutto per capire che cosa è successo nelle ultime ore a livello internazionale. Sembrava imminente o comunque insomma c'era molta preoccupazione per un possibile attacco degli Stati Uniti al regime degli Ayatollah. Nelle ultime ore poi qualcosa è cambiato perché Trump ha messo la situazione in stand-by, non ha escluso ovviamente che non possa intervenire ancora militarmente, però ha detto le uccisioni dei protestanti, dei manifestanti si sono fermate e allora l'Iran ha riaperto anche il suo spazio aereo e questo è indice del fatto che non sembra essere in questo momento imminente un attacco americano. Che cosa è successo nelle ultime ore? Voi l'avete capito?
Sì, quello che sta emergendo dalle ricostruzioni, indiscrezioni dei media è che sostanzialmente c'è stata pressione sull'amministrazione Trump affinché mordesse un attimo il freno, soprattutto da alcuni attori regionali che temevano la possibilità di un'escalation, compresi quegli attori che poi dal punto di vista geopolitico, se vogliamo, sono avversari dell'Iran, quindi vari paesi arabi, paesi del Golfo, eccetera, che tuttavia vedrebbero bene sì un indebolimento dell'Iran e persino una caduta del regime, ma temono il vuoto di potere che si verrebbe a creare dopo e anche semplicemente un'escalation dal punto di vista militare, perché l'Iran ha detto chiaramente che avrebbe risposto colpendo basi americane in Medio Oriente che si trovano sparse tra Arabia Saudita, Qatar, Bahrain, eccetera, e questo ovviamente ha preoccupato proprio questi paesi che sono intervenuti facendo pressione appunto sulla Casa Bianca. Poi ci sono anche altri attori coinvolti, per esempio il Pakistan, per esempio la Turchia, che teme di vedere l'Iran spaccarsi lungo linee settarie e lungo linee etniche. Non bisogna dimenticare che una delle principali minoranze in Turchia sono gli azeri, che di fatto sono turcofoni, benché musulmani sciiti anch'essi. Quindi insomma nessuno voleva l'escalation e quindi si è cercato in qualche modo di rimandare utilizzando la pezza d'appoggio delle esecuzioni pubbliche. Trump non ha detto esattamente che la repressione si è fermata e che non vengono più uccisi i manifestanti, faceva riferimento in particolare alle esecuzioni pubbliche, in particolare quella di un attivista che era stata messa in programma fra virgolette per la giornata di oggi e gli è stato detto in sostanza che non sarebbe avvenuta, e ha utilizzato questa, come dire, questa pezza d'appoggio, questa uscita di emergenza per mettere in pausa almeno per il momento l'iniziativa militare.
E dunque gli attori della regione secondo te potranno continuare a contenere Trump anche in futuro, qualsiasi cosa possa accadere, oppure insomma è stato un tentativo andato a buon fine perché siamo ancora in questa fase iniziale? Cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro?
È molto difficile prevederlo, però il punto è che siamo comunque su un crinale discendente. Se le manifestazioni continuano, Trump in un certo senso ha dato la sua parola dicendo ai manifestanti che l'aiuto è in arrivo e ci ha dimostrato con il Venezuela qualche settimana fa e con altre iniziative che quando dice una cosa poi effettivamente non bisogna prenderla come una butade, come una sparata. Qualcosa verrà fatto probabilmente, bisogna un attimo capire con quali intensità e quali modalità. Ci sono varie possibilità, per esempio la cosiddetta strategia simbolica che viene spesso adottata in queste situazioni di crisi, quindi colpire obiettivi remoti, soprattutto militari, magari anche preavvisando l'avversario, per quanto possa sembrare assurdo, è una cosa che viene fatta abbastanza spesso, e poi rivendicare di aver comunque fatto quel qualcosa che era stato promesso. Questo è uno dei possibili scenari, però con Trump non si sa mai.
Ma Trump vuole davvero aiutare i manifestanti o c'è qualche altro interesse?
No, la questione dei manifestanti è anch'essa una pezza d'appoggio, come ovvio che sia. Questo vale per l'Iran, vale anche per il Venezuela, per tutte queste crisi. La questione dei diritti umani, della democrazia, eccetera, eccetera, è la forma, ma non è la sostanza della questione. La questione è che Iran e Stati Uniti sono ai ferri corti, sono in una situazione di instabilità delle relazioni praticamente in maniera ininterrotta dal 1979, e periodicamente si presenta un momento in cui si può arrivare, fra virgolette, alla resa dei conti.
Un
questo
pretesto.
Sembra essere un momento particolarmente propizio, perché l'Iran è stato indebolito da tutti gli eventi che sono arrivati dopo il 7 ottobre, si ritrova con Hezbollah indebolito in Libano, ha perso il regime di Bashar al-Assad in Siria, e quindi ci sono pressioni all'interno della stessa amministrazione. Leggevo poco fa anche alcuni esponenti repubblicani che dicevano sostanzialmente a Trump di essersi rimangiato la parola data, spingendo invece perché usi la forza e la mano pesante contro il regime. Quindi è tutto un gioco di pressioni interne e internazionali.
Certo.
Sulle quali comunque Trump ha l'ultima parola.
Senti Francesco, abbiamo sentito la testimonianza di un cittadino della provincia occidentale del paese, raccontava che in quell'area lui stesso, anche per lui stesso, Pahlavi, l'erede dello Shah, è molto popolare e che si è iniziato a protestare in quella regione dopo l'appello di Pahlavi. È un sentimento questo ovviamente parziale, no? Delle proteste che sono in realtà molto più eterogenee, è così, giusto?
Sì, assolutamente sì, ci sono delle regioni in cui appunto la figura dell'erede al trono è molto popolare, lo è soprattutto anche in alcune comunità iraniane della diaspora, che peraltro sono molto attive in questo periodo a sostegno delle manifestazioni in patria, però non è assolutamente una figura unificante. È difficile pensare che tutto il paese si metta alla sua sequela una volta rovesciato il regime, che poi anche il rovesciamento del regime non è operazione, come dicevamo prima, che si fa dall'oggi al domani, ma al netto di questo ci sono varie controindicazioni. Persino lo stesso Trump ha detto già due volte di aver come dire, conosciuto la figura del principe di Reza Pahlavi, dicendo addirittura che è molto simpatico, ma non penso che abbia la possibilità di attrarre a sé tutto l'Iran. E probabilmente è vero, anzi sicuramente è vero.
Qual è l'anima preponderante di queste manifestazioni, se appunto in questa eterogeneità possiamo identificare qualcosa di più preponderante?
Allora, la differenza tra questa ondata di manifestazione e le precedenti è che questa è molto molto più trasversale. L'ultima riguardava appunto il movimento Donna, Vita e Libertà, era cominciata dopo l'uccisione di Mahsa Amini da parte della polizia morale, quindi aveva una caratterizzazione molto basata sulle rivendicazioni di genere, con le donne che si tagliavano pubblicamente i capelli, eccetera. Questa volta invece è partita dai basari, che sono un blocco sociopolitico importantissimo nel paese, su rivendicazioni economiche,
certo.
E poi è diventata politica. Quindi
adesso quale di queste anime secondo te prevale, però? Perché appunto sì, è partita dai bazar, ma adesso secondo te che tipo di connotati ha assunto questa protesta?
Adesso la connotazione è politica, cioè la cosa di rovesciare completamente il sistema è diventata lo slogan principale. Non penso che bastino aperture dal punto di vista economico, incentivi per ammansire le piazze, tant'è vero che il regime sta optando per l'altra possibilità, che è quella della repressione dura, anzi durissima, di cui purtroppo abbiamo notizie a dir poco frammentarie, dato il blocco di internet, delle informazioni, eccetera.
Rovesciare il regime, al di là di quelle che poi sono le simpatie o meno per chi si propone come successione, diciamo così. Grazie Francesco Petronella per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Francesco Petronella, giornalista e analista dell'ISPI, linea ai titoli del GR, poi di nuovo qui all'Orizzonte. Le 18:34 minuti, rieccoci di nuovo all'Orizzonte, seconda mezz'ora. Seconda mezz'ora di trasmissione per tornare a un caso che sicuramente ascoltatori e ascoltatrici vi ricorderete, caso del 2014, quello di Riccardo Magherini. un uomo di 40 anni che veniva ucciso nel 2014, appunto, durante un fermo dei carabinieri che lo immobilizzarono e portarono così al suo decesso. Dopo 12 anni e una sentenza di assoluzione definitiva per gli agenti in Cassazione, dopo che erano arrivate delle condanne nei primi gradi di giudizio, oggi alla fine la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato l'Italia. Non c'era necessità di mantenere l'uomo immobilizzato a terra. Le misure prese dagli agenti, secondo i giudici della CEDU, furono eccessive per immobilizzare Magherini. E quelle misure gli hanno provocato la morte, e dunque è lo Stato italiano che è responsabile del suo decesso. Noi torniamo a quella vicenda con Guido Magherini, che è padre di Riccardo, che saluto e ringrazio tantissimo per essere con noi questa sera. Benvenuto Guido.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, un caso che ovviamente porta alla mente di tutti quanti noi grande dolore, ma oggi è il giorno di una vittoria giudiziaria, la si può definire così?
Ma di vittoria no, perché purtroppo Riccardo non ce lo renderanno mai. Diciamo una soddisfazione per quello che noi abbiamo sempre creduto, che Riccardo è stato ucciso. Pertanto noi lo sapevamo, però non riuscivamo a capire come riuscivano a portare come sono riusciti a portare dalla loro parte le prove che c'erano. Ecco, hanno fatto dei giochi di prestigio che dopo due sentenze favorevoli a noi, diciamo così, la Cassazione di punto in bianco, senza nessun motivo e senza nessun diritto, perché questo è quello che dicono gli avvocati, è andata nel merito, assolvendo i quattro intervenuti, che poi chiaramente sono stati assolti, e per la legge italiana queste persone non avranno più nessun problema per la legge italiana. Io però penso che se ci fosse al comando, ai vertici dei carabinieri, delle persone serie, a questi quattro carabinieri oggi, domani, dopodomani, gli dovrebbero togliere la divisa, perché questo è quello che è stato stabilito in Europa, che questi non sono stati capaci di fare il loro lavoro. Pertanto non possono stare a difendere il nome dell'Italia, questa gente qua.
Ci sono stati commenti, avete visto commenti da parte delle autorità?
No, per il momento niente.
Niente?
No.
Come ve lo spiegate?
Sì, no, boh, non lo so, cioè magari, non lo so, sia c'è stato una da parte di Italia Viva, tramite l'uomo della finanza, cioè, che ci ha fatto la vicinanza, ci ha dimostrato la vicinanza, poi la Bundu, che ci ha fatto anche lei la vicinanza, e basta. Per il momento non c'è stato nient'altro.
Nessuna.
A parte. Sì. No, a parte Manconi, che è il senatore che è sempre stato vicino a noi, però altre cose importanti non ci sono state. Sarà magari i prossimi giorni.
Magari nei prossimi giorni, sì, chissà se arriverà da questo governo. Sappiamo quanto è attento alle istanze, soprattutto degli agenti di polizia e dei carabinieri, alle loro esigenze, se arriveranno commenti da parte loro. Senta, Guido Magherini, ma che cosa può accadere adesso che la CEDU ha condannato l'Italia? Concretamente che cosa significa?
Significa che devono rivedere certe leggi, cioè sicuramente gli imponeranno di rivedere la legge, perché loro hanno detto che non erano preparati, pertanto dovranno rivedere certe cose nell'arruolamento e nel far capire come ci si comporta, e poi niente, poi basta, finisce così. Però a livello umano, a livello morale, Riccardo oggi è stato ucciso. Fino ad ora era lui che era morto perché era drogato, perché era un ladro, perché era cosa non aveva il cuore debole, tutte queste cose qui che loro hanno inventato e che sono state smentite sia in tribunale quando si parlava e c'era il processo, sia oggi che hanno detto queste cose, perché voi magari non lo sapete, non l'avete seguita tanto, tanto direttamente, però ne hanno combinate, cioè ne hanno combinate di cotte e di crude. Lui era già morto quando l'hanno messo sull'ambulanza e l'hanno mandato all'ospedale, cosa che loro dovevano chiamare il magistrato sul posto, che le indagini non lo avrebbero fatte i carabinieri. Il magistrato avrebbe incaricato delle terze persone a fare le indagini, invece le hanno fatte loro, hanno scritto quello che hanno voluto e i giudici hanno dovuto leggere quello che loro hanno detto, perché la legge è così, anche se noi dimostravamo il contrario. È l'importante è non avere niente a che fare, sia per delle contravvenzioni, sia con la gente con quella gente lì. Questo è quello che io mi sono prefisso, cioè ho capito come funziona.
L'importante è che è stato stabilito per tutti, per una volta per tutte, che Riccardo è stato ucciso, appunto, come diceva lei, non è morto per conseguenze di altri fattori, come appunto si è cercato di dire anche durante il procedimento, che poi la Cassazione invece ha deciso di assolvere gli agenti nonostante le due sentenze di condanna iniziali nei primi due gradi di giudizio. Senta Guido, ma il caso di Riccardo, il caso di Federico Aldrovandi, quello di Cucchi, è difficile non vedere un filo rosso che lega tutte queste storie. Lei si è mai posto un interrogativo su questo aspetto e sulle modalità con cui la polizia interviene in Italia, soprattutto quando ha a che fare con casi come questi?
Ma mi sono reso conto che loro non vogliono stare a perdere tanto tempo. Cioè, se uno vende la droga può essere giusto che deve morire, se uno ha dei problemi è giusto che deve... No, non c'è un aiuto da parte delle persone. Cioè, quello che mi rammarica è questo: Ricky chiedeva aiuto, e loro invece l'hanno messo per terra, gli sono saltati addosso e l'hanno soffocato, nonostante che loro dicano l'inverso. Però i fatti sono questi. Io non so, io se fossi loro, quando succede qualcosa non mi comporterei così, però io non conto niente, sono solamente un cittadino normale, però questo è quello che hanno fatto questa gente.
Qualcosa è cambiato in questi anni, lei ha notato qualche cambiamento dopo che si sono portate avanti anche delle giuste e sacrosante battaglie nei confronti delle modalità con cui intervengono gli agenti di polizia in questo paese? Non che ci siano stati delle grandi rivoluzioni, no. Però qualche cambiamento?
No, poco, niente, anche se succedono sempre. Lei vede quello che è successo in America: un poliziotto spara a 3 metri a una donna che è volante e non gli fanno niente, oppure quel ragazzo che morì tanti, Floyd, cioè che Floyd assomiglia a Ricky come modo di comportamento. E cioè, quando si capita di avere un problema con questa gente, purtroppo vincano loro. E io non ho visto nessun cambiamento, o pochissimi. No. Fortunatamente di persone non sono morte, perciò, oppure quando muoiono trovano sempre una soluzione che non è colpa di chi è intervenuto.
Ha almeno una speranza, Guido?
Speranza, la speranza, vedrai che l'Italia ora deve fare delle leggi nuove, perché dovrà succedere questo, e la speranza mia è quella che gli ho detto poco fa, che questi carabinieri non meritano di avere addosso la divisa. Tutto questo.
Vedremo, tra l'altro, sì.
No, vedremo. Spero questo. No, avevo già concluso. Spero che possa succedere, anche se ho i miei dubbi. E spero che qualcuno del governo, qualcuno si faccia vivo, ma non per dire, oh guarda, ti siamo vicini. Basta, tutto questo.
Vedremo, anche perché stasera poi noi parleremo di quelle che sono le nuove misure all'ordine del giorno per il governo e la destra italiana, che riguardano misure ancora più repressive, dove si dà ancora più mano libera agli agenti di polizia nel reprimere il dissenso, manifestanti, ma anche migranti. Quindi, insomma, la direzione non sembra essere proprio quella.
Non sembra buona, però dipende sempre dalle persone, come sono dentro. Se le persone dentro sono buone, vedrà che qualcosa di buono daranno. Se sono cattive, anche se le leggi sono morbide, sono cattive, se gli uomini sono cattivi. Questo è quello che penso.
Guido Magherini, noi la ringraziamo davvero tantissimo per essere stato
con
noi.
È stato un piacere mio.
In questa
veramente giornata.
Grazie. E un abbraccio da tutta Radio Popolare.
Grazie.
Ovviamente.
Grazie a tutti. Buona serata e grazie.
A lei.
Grazie.
Guido Magherini, papà di Riccardo.
Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band. Pirate smile, you marry a music man, ballerina. You must have seen her dancing in the sand. Now she's in me.
Tiny Dancer, Elton John all'orizzonte, sono le 18:49 minuti, tra poco arrivano le notizie da Milano e dalla Lombardia. Renato però ci scrive su Telegram, ci chiede di ricordare ancora una volta la vicenda di Riccardo Magherini, di cui abbiamo parlato poco fa con il padre Guido. Riccardo Magherini venne fermato da 4 carabinieri la notte del 3 marzo del 2014, aveva 40 anni, era in uno stato di agitazione, venne ammanettato, immobilizzato a terra, pancia in giù per circa 20 minuti, perse conoscenza e morì. Poi in quella circostanza arrivò anche un'ambulanza a caricarlo, a portarlo in ospedale, ma lui morì prima di arrivare. Un'indagine successiva stabilì che la causa era stata una serie di fattori appunto che portarono alla sua morte, il mantenimento soprattutto prolungato della posizione in cui era stato immobilizzato dagli agenti. Dopo due sentenze di primo e secondo grado di condanna nei confronti degli agenti, poi è intervenuta la Cassazione che ha assolto tutti quanti. E la notizia è che oggi la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato l'Italia a risarcire i familiari di Riccardo Magherini, perché appunto le misure prese dai carabinieri per immobilizzarlo furono eccessive e soprattutto fu ucciso. Questo è quello che ci restituisce la sentenza della CEDU di oggi. Si fa verità, anche se, come ci raccontava il padre Guido, Riccardo ovviamente non tornerà più. Questo per Renato che ci ha scritto su Telegram qualche istante fa. Sono però adesso le 18:51 minuti, è proprio venuto il tempo di vedere le notizie di Metro Regione. Saluto Luca Parena in studio con noi. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte. E partiamo dalle cose che stanno succedendo in questi momenti proprio. Beh, più una notizia di servizio che altro quella che diamo, però oggi se ne saranno accorti in tanti e tante anche tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici. C'è sciopero dei mezzi pubblici a Milano, è ripreso dalle 18, proseguirà fino a fine giornata. L'aggiornamento che dobbiamo dare sulle linee della metropolitana, la M1, quindi la linea rossa, e la M4, la linea blu, sono chiuse e lo resteranno quindi fino alla fine della giornata. Invece M2, M3 ed M5 sono in servizio. Oggi, appunto, come dicevamo, giornata di mobilitazione per i tranvieri, gli autisti, i lavoratori di ATM, indetto dal sindacato di base Alcobas, che negli ultimi 2 o 3 anni ha indetto molte delle mobilitazioni, degli scioperi che ci sono stati in ATM, chiedendo ogni volta questo aumento, soprattutto in busta paga, 150 euro netti di aumento, dicono, per fare fronte al costo della vita, ai rincari che ci sono stati negli ultimi anni, richieste fin qui che non sono mai state ascoltate. Però anche oggi, insomma, questo sciopero sembra aver avuto un'adesione significativa a Milano.
Doveroso partire da qui, ovviamente, per le rivendicazioni dei lavoratori, ma anche per chi ci sta ascoltando. La notizia principale, però, insomma, anche forse quella più curiosa, possiamo usare questo termine per descriverla, che arriva da Metro Regione, è un'altra.
Sì, giusto? Parliamo invece, esatto, di un'altra questione, di più, diciamo, che guarda oltre con questa giornata in particolare, ed è una notizia che riguarda la sanità in abbinamento con i giochi olimpici di Milano Cortina, una combinazione non così immediata se vogliamo, però la questione su cui ci soffermiamo con questa notizia che vi proviamo a raccontare è questa delibera che risale ai mesi scorsi in realtà di Regione Lombardia, che ha deciso che il punto di primo intervento sanitario di Livigno, in Valtellina, venga gestito dall'ospedale Niguarda di Milano. Ah. Questa è una modifica che è stata stabilita per il periodo dei giochi olimpici invernali, ma che andrà anche molto oltre, che durerà nei prossimi anni, e come conseguenza avrà quella che alcune figure professionali, alcune figure sanitarie, in particolare medici di pronto soccorso e ortopedici, ma probabilmente non solo, lavoreranno tra Milano e la Valtellina. 250 chilometri si sposteranno.
Altro che pendolari.
Insomma, nell'arco di una settimana potrebbero fare alcuni giorni in città e altri invece nelle zone montane. Le zone montane sappiamo che hanno bisogno, hanno carenza di personale. Regione Lombardia ha individuato questo sistema qua, che però sta creando malumori sempre più diffusi tra i professionisti sanitari. Noi ne abbiamo parlato in un'intervista insieme a Bruno Zecca, che è medico ed è segretario della funzione pubblica CGIL Medici della Lombardia, perché in queste settimane ha cercato di capire come dovrebbe funzionare questo nuovo sistema che entrerà in vigore tra poche settimane.
Soprattutto ci spiega il rischio, sentiamo.
Diciamo che il progetto è un progetto sperimentale che nasce in visione del periodo olimpico, però la delibera regionale del giugno 2025 parla anche del periodo olimpico e non. E sotto il cappello della cosiddetta legacy olimpica, il punto di primo intervento di Livigno è stato sostanzialmente fatto afferire all'azienda ospedaliera di Niguarda. Il motivo è, per il periodo olimpico ovviamente ci sono delle esigenze legate all'organizzazione dell'attività sanitaria, diciamo ovviamente di tutta la popolazione che accede poi all'evento, ma anche di tutto quello che viene chiamato, diciamo, il contorno agli atleti, quindi gli accompagnatori eccetera, che devono per norma avere, diciamo, degli accessi alla salute particolari, quindi viene predisposto una specie di mini ospedale a fianco di quello attuale. Vengono potenziati i servizi di questo primo intervento, che sostanzialmente dovrebbe funzionare H24. Peccato che in tutto questo non si sia preso in considerazione il fatto che è il personale del pronto soccorso di Niguarda che dovrebbe supplire nel periodo olimpico, ma anche nel periodo successivo. Quindi diciamo che il periodo olimpico diventa un pretesto attraverso il quale si crea un progetto sperimentale completamente diverso che resterà anche dopo.
Quali sono i professionisti coinvolti?
Questo dovrebbe coinvolgere sicuramente il personale dell'area emergenza-urgenza, quindi i medici di pronto soccorso, gli ortopedici, pare anche forse i cardiologi, questo non è ben chiaro.
C'è in qualche modo il rischio che l'ospedale Niguarda di Milano possa restare sguarnito di professionisti per coprire questi nuovi presidi sanitari in Valtellina?
Allora, secondo me il rischio esiste ed è concreto, non lo so quantificare. In questo momento stiamo parlando di alcune categorie di professionisti, ma il progetto prevede anche eventuali ampliamenti, quindi non è detto che oggi ci vadano gli ortopedici e i medici d'urgenza e i cardiologi e domani ci vada magari anche qualcun altro. Il rischio secondo me esiste nella misura in cui non è stato ancora detto in maniera chiara ai lavoratori quello che è questo progetto, perché finora, ripeto, è stato un po' edulcorato dall'attività aggiuntiva volontaria che qualcuno va a fare su e dal fatto che ci sono di mezzo le Olimpiadi. Ho certezza che qualcuno, diciamo, ha paventato che se così fosse, se veramente questo è, diciamo, il progetto, che Livigno diventa un presidio di Niguarda a 250 chilometri, qualcuno ha detto, beh, queste condizioni io mi licenzio, ma è anche comprensibile perché, sai, va bene, Niguarda è molto attrattivo, ma l'offerta che comunque c'è in questo momento, soprattutto in alcuni settori come quello del pronto soccorso, emergenza-urgenza, è ampia, quindi uno che abita a Milano difficilmente accetterà di poter dividersi per un periodo qua e un periodo in Valtellina, insomma. Questa è un po' la mia impressione.
Gli incentivi che verrebbero offerti a questi professionisti non varrebbero uno spostamento così impegnativo?
Ma allora, finora ci sono stati degli incentivi e, diciamo, c'è stata anche una grossa pressione affinché questa attività incentivata fosse fatta, questo lo so per certo, ma nella direzione in cui stai andando, diciamo, l'ospedale di Niguarda non c'è nessun incentivo, quello è il tuo lavoro ordinario. Cioè, che tu lo faccia a Milano o che tu lo faccia a Livigno non cambia nulla.
Questo è il rischio secondo Bruno Zecca dell'FP CGIL Lombardia, Luca, insomma.
Eh sì, quello di lasciare un ospedale metropolitano importante come il Niguarda di Milano, sguarnito, più povero se non altro, per cercare di colmare delle lacune che ci sono in Valtellina, nella zona montana, la coperta resta sempre quella, però corta.
Eh sì, sembra decisamente così. Grazie Luca. Metro Regione 19:45 minuti, ora esteri con Martina Stefanoni. Ciao.